Salve a tutti, bentornati a Radio Bandiera Nera, bentornati nella quotidiana rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Adriano Scianca e vi farò compagnia per un'oretta commentando i principali fatti del giorno e comunque di questi giorni. Fatti che ovviamente, come sempre in questo periodo, hanno a che fare principalmente, anzi direi esclusivamente, con il coronavirus. Cominciamo dai dati duri e crudi, ovvero quelli dei contagi. Dopo quattro giorni in cui avevamo visto il numero dei contagi diminuire, ieri sono risaliti i positivi. Ieri abbiamo avuto 4.492 positivi in più, per un totale di 62.013. Abbiamo avuto anche 712 morti e 999 guariti. Ovviamente dopo quattro giorni di calo dei contagi sembrava questo dato ha destato un certo scalpore, anche se ci sono delle, come dire, sono dati che vanno contestualizzati, ci sono dei motivi per cui succede questo. Sappiamo che in questi giorni sono stati fatti molti più tamponi e quindi probabilmente l'aumento dei casi positivi dipende anche da quello, cioè da tutta una serie di positivi sommersi, per così dire, che sono stati improvvisamente scoperti. Gli esperti ci dicono che comunque la curva del contagio sta rallentando, quindi al di là dei positivi sommersi che vengono scoperti, comunque la percentuale di contagi sta diminuendo. Quindi noi profani, diciamo, non possiamo far altro che prendere atto e sperare che questa famosa inversione della curva avvenga prima possibile, quindi che si riesca a tornare minimamente alla normalità, anche se poi, come dire, c'è una grande incognita su quello che succederà nel momento in cui i casi cominceranno a diminuire, perché non si sa bene quando poi effettivamente, anche a fronte di un ridottissimo numero di casi, si potrà riprendere la vita normale di tutti i giorni. Intanto perché ci sono stati casi nella storia di epidemie che vengono in più di un'ondata, e quindi magari allentare probabilmente i cordoni, no? Ai primi segnali positivi potrebbe avere effetti disastrosi. Ad esempio abbiamo visto, non sappiamo se sia un caso che ha a che fare con il ragionamento che stavo facendo, però a Codogno ci sono stati nuovi casi, nell'Odigiano ci sono stati nuovi casi dopo che la zona rossa messa tempestivamente sembrava aver a un certo punto bloccato il contagio, mentre adesso sembra che stia timidamente riprendendo. Quindi diciamo che la curva discendente dei contagi probabilmente, auspicabilmente, è vicina in qualche modo. Molto più nebulosa e molto più inquietante è la prospettiva di quando potremo ritornare a fare una vita normale, la vita che facevamo prima. Questo è veramente un'incognita che pesa non solo esistenzialmente su ognuno di noi, perché siamo tutti reclusi in casa, ma anche ovviamente sull'economia, ad esempio, di questa nazione e sull'economia globale, ma magari di questo ne parliamo più avanti. Ieri sono morti altri due medici, il totale è di 43 medici morti, il che, come dire, da una parte forse freddamente, cinicamente potremmo dire che è un rischio che fa parte del mestiere. In realtà no, però, perché i medici, proprio perché hanno a che fare con malattie di tutti i tipi, dovrebbero avere gli strumenti per tutelarsi da questo punto di vista, e questi strumenti non ci sono. Il caso delle mascherine è abbastanza inquietante. Sembra che ci siano milioni di pezzi che risultano inviati, ma alle regioni non sono mai arrivati. Arcuri, che è questa bizzarra figura di commissario straordinario messo da Conte, che non si capisce bene cosa faccia, che tipo di competenze abbia per gestire questa emergenza, ammette che il sistema è inceppato e che molte di queste protezioni arriveranno a emergenza finita. E insomma, è vero che si tratta di un'emergenza che era difficilmente preventivabile, però adesso che un intero sistema debba fermarsi per le mascherine è abbastanza assurdo. Detto questo, sappiamo che il problema delle mascherine è molto meno banale di quello che sembri, perché intanto devono essere mascherine di un certo tipo, non vanno bene qualsiasi tipo di protezione, soprattutto per chi appunto sta in corsia, per chi per chi sta a contatto con i malati, e sappiamo che la disponibilità richiesta di mascherine va nell'ordine dei 90 milioni, qualcosa del genere, al mese. Quindi insomma sicuramente è un problema più complesso di quanto non può sembrare con un ragionamento da bar, perché uno verrebbe scontato dire: ma che problema c'è? Mancano le mascherine, fabbricatele. Ovviamente i numeri sono talmente alti che la situazione è un pochino più complessa, però è anche vero che un'economia sviluppata, un paese industrializzato non può fermarsi per la mancanza di mascherine, questo mi sembra chiaro. Altra questione abbastanza surreale di questa emergenza è quella dell'autocertificazione. Siamo, se non sbaglio, alla quinta autocertificazione, cioè il quarto o quinto tipo di modulo necessario per uscire e per poter uscire di casa sostanzialmente. Anche questa è veramente una deriva assolutamente tragicomica, anche perché si fa l'autocertificazione per semplificare. Se poi le autocertificazioni cambiano una volta a settimana, la semplificazione viene meno, tanto più che poi magari c'è chi, come noi magari, cerca di stare per quanto possibile sempre sul pezzo, sempre informato, sempre segue le informazioni dei media con una certa puntualità, ma adesso che il pensionato o la casalinga o chiunque debba stare ad aggiornare i siti dei principali media per vedere se nel frattempo è cambiata l'autocertificazione, è abbastanza surreale. Non si capisce francamente perché ci si incastri in questo incubo burocratico, e tanto più che non è una cosa da nulla, perché nel frattempo hanno inasprito le multe per chi viene trovato in giro senza motivo. Ora, anche questa a me sembra una cosa un po' abbastanza bizzarra. È vero che ogni tanto si sente di quelli che hanno organizzato una partita di calcetto, una festa di compleanno in piena epidemia, e questo ovviamente è qualcosa che va assolutamente sanzionato e biasimato, però l'impressione è che si stia un po' puntando a cercare dei capri espiatori facili, per cui alla fine esce fuori che il problema di questa epidemia non è chi ha tagliato la sanità, ma è quello che porta a spasso il cane, o quello che dopo una settimana di reclusione decide magari di farsi una passeggiata, ecco, e magari in un posto anche deserto. Quindi anche la gestione di questa quarantena lascia francamente molto a desiderare. Ci sono varie altre cose abbastanza interessanti di cui parlare, ma lo faremo dopo la pausa musicale.
Di ottobre, quest'alba dei giorni ungheresi, camerata dove in un moschetto, supporta la piazza d'aspetto, nascosta tra i libri di scuola, anch'io porterò una pistola. Avanti ragazzi di Buddha, avanti ragazzi di Pest, studenti, docenti, operai, il sole non sorge più vittoria. Al settimo sono arrivati i rossi con i carri armati, i carri ci schiaccia le ossa, nessuno ci viene in aiuto, il mondo è rimasto a guardare sul ruolo della fossa seduto. Avanti ragazzi di Buddha, avanti ragazzi di Pest, studenti, docenti, operai, thank you.
questa sera, ma dille che vado in montagna e che tornerò a primavera. Come Radari con il fucile, verranno a suonare le fonti, allora serrate le file, che noi scenderemo da monti. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole.
Allora, eccoci tornati. C'è una cosa abbastanza bizzarra che leggiamo sui giornali, ovvero che le donne sono più resistenti al coronavirus. Le statistiche dei morti e dei contagiati ci dicono che in gran parte i morti sono uomini. Ci si chiede perché di questa differenza di genere. Vengono date varie risposte che riguardano i geni, gli ormoni, insomma, si sta cercando di ipotizzare perché le donne riescano ad affrontare meglio la malattia da Covid-19. Forse è qualcosa che ha a che fare con il loro sistema immunitario, che sarebbe più attrezzato di quello degli uomini. Qualcuno ovviamente ha già cominciato a dire che lo stile di vita e le abitudini delle donne sono in qualche modo più sani, eccetera eccetera. Io ovviamente non ho una risposta univoca per questo fatto. È comunque interessante vedere come anche qui, anche da questo punto di vista, l'epidemia abbia fatto tabula rasa della fuffa, perché ci sono una serie di cose di cui forse noi oggi non ci ricordiamo più. Però prima dell'epidemia i generi non erano due, i generi erano una settantina. Io potevo svegliarmi la mattina e identificarmi come donna, identificarmi come uomo, in realtà lo sono, identificarmi come unicorno, identificarmi come attaccapanni, potevo identificarmi come qualsiasi cosa. In realtà poi si viene a, quando c'è un'emergenza di questo tipo, si viene poi a sapere, in realtà lo si sapeva già, nel senso che la medicina di genere non è stata scoperta ora, però ora è un'evidenza davanti agli occhi di tutti, che uomini e donne reagiscono in modo differente alle malattie, e quindi i corpi di uomini e donne sono differenti, i sistemi immunitari sono differenti, gli ormoni di uomini e donne sono differenti, e quindi uomini e donne sono differenti. Sembra una banalità, lo è, ma fino a qualche settimana fa, fino a qualche mese fa, non lo era in realtà. Così come c'è un'altra grande questione su cui in realtà se ne sa ancora poco, ma esistono anche differenze etniche rispetto alla risposta alla malattia. E, ripeto, non se ne sa moltissimo. Sembra che appunto colpisce il fatto che in Africa, o comunque gli africani, sembrino poco colpiti da questa malattia. Ovviamente sono dati che vanno presi con le molle, intanto perché quello che succede in Africa, dove ci sono dei sistemi sanitari sicuramente meno attrezzati del nostro, non lo sappiamo, quindi non c'è, cioè, sicuramente un monitoraggio diverso. Ci sono dei fattori anche demografici. L'Africa ha una popolazione molto giovane, probabilmente anche con degli anticorpi molto più sviluppati dei nostri, e quindi è probabile che reagiscano così, anche perché hanno meno ottantenni di noi. Insomma, la durata della vita è sicuramente inferiore a quella delle nostre società, e peraltro sono anche società in cui è molto più naturale che da noi che con una polmonite anche banale si muoia fondamentalmente. Si muore anche qui a volte per la polmonite semplice, però in Africa sicuramente accade di più. Sta di fatto che ci si sta domandando, anche rispetto agli immigrati che sono qui, se i loro corpi reagiscono in modo differente. Anche qui non sappiamo bene le conclusioni e le risposte da dare a queste domande. Resta il fatto che dopo aver scoperto che esistono i sessi, dopo aver scoperto che i sessi hanno una base biologica, naturale, e che quindi questa differenza è naturale, stiamo riscoprendo che esistono i popoli, che esistono le etnie, per non parlare di quella parola impronunciabile e che tuttavia forse almeno la medicina dovrebbe cominciare a riscoprire in qualche modo. Detto questo, c'è un'altra questione, sempre legata all'emergenza epidemia, ovviamente. È la questione del controllo. Il controllo che servirebbe o serve per far sì che i contagiati non diventino poi diffusori massivi di virus, e quindi si stanno ipotizzando tutta una serie di controlli contro appunto i cosiddetti furbetti dell'autocertificazione, contro in generale chi esce di casa per ragioni immotivate, ma in particolar modo poi, secondo quello che viene definito il modello sudcoreano, per controllare chi, essendo contagiato, conclamato, deve rispettare in particolar modo una quarantena molto più stretta, e quindi si sta cercando il modo di controllarli. Abbiamo visto che nei giorni scorsi è stato dato il via il controllo via droni, cioè il monitoraggio aereo delle città, e poi soprattutto il modello sudcoreano si basa sulle app, quindi si stanno studiando. Il Ministero dell'Innovazione ha fatto un bando da risolvere molto, peraltro molto brevemente, quindi in questi giorni, per studiare delle app che permettano il controllo di appunto di alcune persone sensibili che devono essere, i cui spostamenti devono essere monitorati. Sappiamo che la regione Lombardia almeno ha cercato di già attuare un monitoraggio di questo tipo con le celle telefoniche, con un meccanismo che ci è stato detto essere anonimo, quindi non è che sanno chi di preciso si muove, però sanno gli spostamenti, e qualche settimana fa avevano verificato che il 40% dei lombardi, mi sembra che fosse proprio sulla Lombardia, continuava a muoversi. Va detto che non tutte le attività economiche sono bloccate, quindi comunque delle persone che si devono muovere ovviamente esistono ancora. Sembra che questa percentuale sia diminuita nel frattempo, in queste settimane, dove c'è stata un'ulteriore stretta. Resta ovviamente l'incognita di queste forme di controllo orwelliano, in qualche modo, che sono sicuramente giustificate da un'emergenza molto grave e che però pongono dei quesiti. Ora, ovviamente anche qui è difficile dare delle risposte univoche. Io personalmente, come tutti, tengo la mia libertà alla riservatezza dei miei dati, tengo anche ovviamente alla mia vita, alla mia salute e al fatto che questa epidemia si possa superare, e come tutti ovviamente sono disposto a dei compromessi rispetto a tutto questo. Quello che colpisce tuttavia è il modo sempre un po' bizzarro e cialtrone con cui vengono gestite queste cose in Italia, perché ovviamente se ci fosse stato un premier che avesse fatto un discorso alla nazione, non uno ogni giorno, un discorso alla nazione chiaro, parlando chiaramente senza sotterfugi di tutta una serie di sacrifici, se avesse detto che dobbiamo sacrificare parte della nostra privacy, ma avesse dato anche delle rassicurazioni sul fatto che questo sacrificio della privacy sarà limitato, sarà monitorato, sarà controbilanciato da tutta una serie di tutele, probabilmente sarebbe stata una cosa molto più accettabile. Il problema dell'Italia e della gestione di questo governo dell'emergenza è che ci sono tutta una serie di misure che vengono prese un po' alla chetichella, giorno per giorno, alla spicciolata, dette e non dette, anticipate, poi smentite, poi contrattate, e quindi non si sa mai bene a cosa si va incontro. Se si fosse fatto subito un discorso molto chiaro, anche molto duro, sarebbe stato tutto più accettabile. Anche le stesse misure di restrittive, quello che è sfiancante non è ovviamente il fatto di dover restare in casa, che è in qualche modo doveroso, è il fatto che oggi si può portare a spasso il cane, domani no, oggi si può fare la corsetta, domani no, e poi magari sì, poi la regione fa legge per conto suo, poi annunciano una cosa ma in realtà era soltanto un'indiscrezione che poi viene smentita, e quindi c'è una dimensione di caos generalizzato, di indecisione generalizzata, di mancanza di chiarezza e di anche mancanza di onestà, perché ripeto, Soprattutto in questi casi un premier deve parlare chiaro alla nazione. Se c'è da promettere lacrime e sangue, si promettono lacrime e sangue. Se c'è da stringere la cinghia, si stringe la cinghia. Se c'è da fare dei compromessi, anche dolorosi, si fanno dei compromessi. Se invece si dice non si dice, si anticipa, poi si smentisce, poi si prende una decisione al giorno e ogni giorno si fa un discorso alla nazione, diventa tutto più complicato. Quindi, come al solito, è molto peggio la gestione dell'emergenza che non voglio dire che l'emergenza stessa, che è assolutamente gravissima, però insomma andava sicuramente gestita diversamente. Un'altra delle derive politiche conseguenti a questa epidemia è la bizzarra figura dei sindaci mitomani, in realtà di tutti, anche dei governatori delle regioni, che tuttavia hanno un ruolo anche più importante in qualche modo. Invece stiamo vedendo queste bizzarre figure di sindaci, anche di posti abbastanza sperduti, che sentono il dovere di fare video virali in cui parlano in dialetto, minacciano i loro cittadini. Non so dove abbiamo visto dei droni che girano per la città con la voce del sindaco che dice andate a casa o vi prendo a calci in culo. Ovviamente si è passati ben presto dal doveroso controllo del territorio e dai doverosi moniti a rispettare le norme a una forma di mitomania social che era assolutamente evitabile e ce la dovevamo sicuramente risparmiare. Invece niente, abbiamo dovuto subire anche questo. Purtroppo il narcisismo social di questa epoca sembrava essere stato spazzato via con tutto il resto della fuffa dall'epidemia. In realtà mi sembra che uscito dalla porta sia rientrato ben presto dalla finestra in questo tipo di situazioni. C'è un'altra cosa abbastanza interessante che sta tenendo banco sui social. Era questo studio del 2015 in cui ne ha parlato anche un famoso TG della RAI, in cui si diceva per l'appunto che nel 2015 un laboratorio cinese, sembra proprio a Wuhan, avesse creato in laboratorio un coronavirus particolarmente aggressivo che poteva attaccare anche l'uomo, e ci si poneva all'epoca tutta una serie di dubbi etici. Ovviamente è stato spontaneo e non possiamo dar torto a nessuno collegarlo con l'epidemia in corso. Gli specialisti si sono affrettati a chiarire che il genoma del virus del 2015 creato in laboratorio e il genoma del Covid-19 sono noti, sono pubblici e sono differenti. Ci hanno anche spiegato che quando un virus è creato in laboratorio, se tu osservi il genoma, da tutta una serie di caratteristiche lo riesci a vedere. Quindi sembra che invece il Covid sia sembra insomma che abbiano appurato che il Covid è di origine naturale. Ora anche qui è difficile contraddire gli esperti senza un'adeguata base scientifica. Il fatto che tutto questo sia avvenuto a Wuhan, cioè che a Wuhan esista un laboratorio specialistico che crea dei coronavirus particolarmente aggressivi e che a pochi metri da questo laboratorio sia partita l'epidemia, è comunque una coincidenza che va messa agli atti, perché voglio dire, il complottismo è unire puntini in modo tendenzioso e creare una suggestione non comprovata, ma se i puntini comunque esistono vanno evidenziati, poi come unirli ce lo spiegherà chi di dovere. Quindi sicuramente esiste una coincidenza particolarmente strana rispetto a questa cosa, e dato che la gestione iniziale del virus non è stata, diciamo, improntata alla massima trasparenza, un qualche dubbio, una qualche richiesta di chiarezza mi sembra assolutamente legittima, senza appunto avventurarsi in ipotesi fantasiose. C'è poi tutta una questione politica relativa alla gestione economica del dopo virus, soprattutto a livello europeo, ma di cui parleremo dopo la prossima pausa musicale. Allora, eccoci tornati. Come dicevo, ieri c'è stato un Consiglio europeo per affrontare il coronavirus e soprattutto per mettere sul piatto una serie di aiuti europei alle nazioni travolte dal coronavirus. Un Consiglio europeo che è stato ovviamente fatto da casa, nel senso che poi abbiamo visto Conte collegato via Skype o via qualche programma del genere con gli altri capi di Stato, e in realtà non si è deciso granché, come al solito. È stato tutto rimandato di una quindicina di giorni e Conte ha fatto finta di battere un po' i pugni sul tavolo dicendo: se non mi date gli aiuti ci aiutiamo da soli, se no non servite a nulla, eccetera. Si è congratulato e si è vantato di aver scongiurato il MES per l'Italia al momento, quindi al momento non ci sarà il fondo salva stati, non interverrà sul caso italiano, il che è abbastanza singolare perché gli unici che lo volevano veramente erano Conte e Gualtieri, quindi lui lo voleva, lui l'ha richiesto e poi questa cosa non si concretizza e lui si vanta di averlo scongiurato. È abbastanza bizzarro. Su Conte, sul Consiglio europeo, sulla UE, sulla BCE, però incombe un'ombra, ed è l'ombra di Mario Draghi. Lo conosciamo tutti, il banchiere, ex Goldman Sachs, ex soprattutto ovviamente governatore della Banca Centrale Europea, che è intervenuto, mi sembra sul Financial Times se non sbaglio, con un intervento che non è sicuramente casuale, e che dice una serie di cose. Io mi sono evidenziato alcuni passaggi che vi vado a leggere. Il primo è abbastanza scontato, ma comunque detto con parole particolarmente forti da un tecnico che non è abituato all'enfasi retorica, diciamo. La pandemia del coronavirus è una tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche, dice Draghi. Poi dice: le misure varate dai governi per impedire il collasso delle strutture sanitarie sono state coraggiose e necessarie e meritano tutto il nostro sostegno, ma queste azioni sono accompagnate da un costo economico elevatissimo e inevitabile, quindi c'è il quadro di un possibile collasso economico. La sfida che ci si pone davanti è come intervenire con la necessaria forza e rapidità per impedire che la recessione si trasformi in una depressione duratura, resa ancor più grave da un'infinità di fallimenti che causeranno danni irreversibili. È ormai chiaro che la nostra reazione dovrà far leva su un aumento significativo del debito pubblico. Quindi la persona che per anni ha rappresentato la più alta espressione dell'austerity e dell'Europa, in qualche modo, quindi delle politiche europeiste improntate alla severità rispetto alla tutela dei bilanci, ci parla di fare un aumento significativo del debito pubblico. Ci parla anche del giusto ruolo dello Stato, sempre virgolettati di Draghi. Dice anche che le banche devono prestare rapidamente a costo zero alle aziende favorevoli a salvaguardare i posti di lavoro, quindi le banche devono finanziare a costo zero le aziende. E ci dice che davanti a circostanze imprevedibili per affrontare questa crisi occorre un cambio di mentalità, come accade in tempo di guerra. Gli sconvolgimenti che stiamo affrontando non sono ciclici, la perdita di reddito non è colpa di coloro che ne sono vittime. Ecco, è un intervento molto duro che ad esempio si discosta fortemente dalla persona che poi è succeduta a Draghi nel ruolo di governatore della Banca Centrale Europea, che è Christine Lagarde, che ha esordito con un intervento pessimo e fischiatissimo da tutti, anche dalle stesse autorità europee, dicendo inizialmente che lo spread non si tocca e che dovevamo salvaguardare innanzitutto i conti. È stato un intervento giudicato unanimemente pessimo. Draghi interviene in questo modo. Sicuramente non è un intervento casuale, come dicevamo. C'è un'operazione simpatia in corso da tempo su Draghi. Ovviamente le parole di Draghi non sono le mie, sono le parole di una persona che ha un peso, quindi quando Draghi dice delle cose di questo tipo ha un peso sull'attuale assetto dell'Unione Europea, anche se non ha più ruoli di fatto, e quindi ci si interroga un po' su cosa voglia dire e cosa voglia fare da grande Mario Draghi. crescono ad esempio le quotazioni di un possibile governo Draghi, di una sorta di governo di salute pubblica gestito da Mario Draghi. E la cosa interessante è che sono quasi tutti d'accordo, nel senso che sicuramente il PD e tutti i gendarmi dell'ortodossia liberista sono ovviamente d'accordo, perché da tempo hanno incensato figure come Draghi e le hanno rese intoccabili, quindi sarebbe abbastanza assurdo che oggi si ribellassero. È d'accordo Forza Italia, che da tempo con Berlusconi caldeggiava una discesa in politica di Draghi. È d'accordo la Lega, che ieri con Salvini in Parlamento ha ringraziato Mario Draghi e che peraltro ha da sempre una sponda nello sfuggente Giorgetti, che sembrava appunto l'anima più legata all'establishment della Lega, ma appunto ieri anche Salvini si è espresso in questo senso. Gli unici negativi rimangono il Movimento 5 Stelle, che si è espresso con un secco no all'ipotesi di un governo Draghi, e sembra che ci sia anche una contrarietà di massima, anche se mi sembra espressa con toni meno perentori, da Fratelli d'Italia. Anche qui si tratta di scenari su cui possiamo solo fare delle ipotesi e che vanno valutati. Ovviamente il fatto che l'epidemia divenga la scusa per l'ennesimo commissariamento dei tecnici e dei provenienti dal mondo bancario che commissariano la politica è qualcosa che ovviamente cerchiamo di scongiurare con tutte le forze. Va detto che il tono generale dell'intervento di Draghi si discosta fortemente dal tono dei vari Mario Monti, e quindi francamente non è chiaro cosa stia per succedere, quindi restiamo inquieta e inquietata attesa dello sviluppo degli eventi. E adesso una pausa musicale.
Questa è la galera dello spirito, questa è la galera vera, questa è la galera dello spirito, questa è la galera più nera. Ma io so che tra cinque anni a primavera, io so che tra cinque anni volerà la mia bandiera. Io so che tra cinque anni a primavera, io so che tra cinque anni alzerò la bandiera nera. Questa è galera senza sbarre e catene, senza celle, senza guardie. È galera che ti prende al cranio, alle gambe. È galera e chi vince perde. Ma io so che tra cinque anni a primavera, io so che tra cinque anni volerà la mia bandiera. Io so che tra cinque anni a primavera, io so che tra cinque anni alzerò la bandiera nera. E voleranno in polvere le gerarchie fasulle, fatte di intrighe e di morbide poltrone. Si stracceranno le stoffe e i ricami, intrisi di consigli e di falsa passione. Potrà strapparmi dalla pelle una volta per tutte le mie smorfie contro natura. Potrà svitarmi dalle tempie la mia maschera di gesso, i miei gradi e la mia falsa armatura. Quando uscirò dalla galera dell'anima, forse non troverò nessuno. Saranno forse già spenti i miei camerati, soffocati da ostacoli di fumo. Ma proprio sudato nei meandri del vuoto. Avrò molto più in corpo di un finto libro, se non altro avrò il libero arbitrio. E io so che tra 5 anni, tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni, tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera. Alzerò la bandiera nera. Alzerò la bandiera nera. Alzerò la bandiera nera. Alzerò la bandiera.
Allora, eccoci tornati. In questa ultima parte di trasmissione vorrei fare un discorso che riprende l'epidemia dall'inizio, perché ci sono degli aspetti di questa epidemia, per come si è sviluppata in Italia, che meritano comunque una riflessione. Allora, sappiamo che il paziente 1, che non è il primo contagiato in Italia, ma la prima persona in cui è stato riscontrato il Covid, è tale Mattia, questo ragazzo di Codogno, che il 19 febbraio di notte viene ricoverato all'ospedale di Codogno. C'era già stato qualche giorno prima, l'avevano rimandato a casa, poi torna aggravato e con una polmonite dai sintomi anomali. Il caso si presenta subito come un rompicapo per i medici, fino a che viene sbloccato da una anestesista che ha un'intuizione. E l'anestesista ne ha parlato anche con i giornali in varie interviste e ha usato questi termini: per esclusione ho concluso che se il noto falliva non mi restava che entrare nell'ignoto, il coronavirus si era nascosto proprio qui, cioè nell'ignoto. E ancora un'altra frase: quello che vedevo era impossibile. Questo è il passo falso che ha tradito il coronavirus. Giovedì 20 febbraio, a metà mattina, ho pensato che a quel punto l'impossibile non poteva più essere escluso. Ora, sono ovviamente va tutto il ringraziamento possibile a questo medico che ha sicuramente salvato la vita di Mattia e che ha avuto questa intuizione. Però devo dire che il fatto che il 20 febbraio, a Codogno, quindi in Italia, in una nazione dell'Occidente industrializzato, con un sistema sanitario più che buono, in Lombardia, dove il sistema sanitario è l'eccellenza italiana, il 20 febbraio il coronavirus è ancora l'impossibile, è ancora l'ignoto. È qualcosa che rientra che non rientra nelle ipotesi che qualcuno può fare di fronte a quei sintomi che si erano presentati. Sembra un po' una scena alla Dottor House, quando c'è un paziente che peggiora qualsiasi siano le cure, e a un certo punto il Dottor House se ne esce fuori con una ipotesi del tutto strampalata, con una malattia tropicale sconosciuta, con qualche epidemia medievale che sembrava estinta, e si scopre che è proprio quella la ragione del male. Questo è abbastanza inquietante perché il 20 febbraio era noto che ci fosse un'epidemia in Cina, era stranoto in realtà, perché se noi andiamo a ricostruire un po' i... Se noi andiamo a ricostruire un po' tutti i passaggi di questa malattia, scopriamo che in Cina è sicuramente dalla metà di novembre, o forse anche da prima, che esiste, dilaga il coronavirus. Le prime notizie cominciano a girare a dicembre. Il 31 dicembre l'Organizzazione Mondiale della Sanità viene informata dalle autorità cinesi del focolaio di Wuhan. Il 17 gennaio il livello di rischio circa la possibilità che il virus raggiunga l'Europa viene innalzato a moderato. Quindi si comincia a ragionare della possibilità che il virus arrivi in Europa. Vengono stabiliti i primi controlli negli aeroporti internazionali, quindi negli aeroporti chi controlla le persone viene già catechizzato sul fatto che potrebbero arrivare dei casi di contagiati di coronavirus. Non solo, il 22 gennaio, praticamente un mese prima del caso 1 a Codogno, il governo cinese mette in quarantena la città di Wuhan, espandendo successivamente la misura a quasi tutta la provincia di Hubei, che ricordiamo ha 60 milioni di abitanti, come l'Italia. Il 25 gennaio Xi Jinping dichiara che la situazione che la Cina sta affrontando è grave. Il 30 gennaio vengono accertati per la prima volta in Italia due casi di persone infette. Sono i due turisti cinesi in vacanza a Roma. L'Italia blocca tutti i voli dalla Cina, eccetera, eccetera. Al 1 febbraio abbiamo già in Cina 259 morti e quasi 12.000 contagi. Quindi agli inizi di febbraio è assolutamente noto che esiste un'epidemia che è particolarmente aggressiva, che sta già viaggiando nel mondo in una prima fase legata a cittadini cinesi che viaggiano per il mondo. Negli aeroporti sono già catechizzati nel verificare che i passeggeri non abbiano una serie di sintomi. Negli ospedali della Lombardia no. Negli ospedali della Lombardia, se c'è una polmonite anomala, nessuno pensa al coronavirus. Ora, questo, ripeto, non è un'accusa ai medici ovviamente, ma è un'accusa a un sistema globale di controllo che non controlla, un sistema globale di gestione che non gestisce. Noi che siamo semplici ingranaggi del sistema, semplici cittadini, diamo per scontato che ci sia una catena di comando chiara in queste cose. Io non ne so nulla, però immagino che se c'è un'epidemia in Cina particolarmente aggressiva, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dirama a tutte le strutture sanitarie del mondo delle istruzioni precise, dei protocolli, e che ogni singolo medico, quantomeno chi ha a che fare con questo tipo di patologie, venga catechizzato sul fatto che è possibile che a breve si abbia a che fare con casi legati a tutto questo. In realtà il primo caso di coronavirus in Italia sembra essere stato scoperto quasi per caso. E infatti l'intuizione di quell'anestesista di prima viene descritta come una intuizione geniale. Appunto, ho pensato all'impossibile e quindi, come dire, una cosa che non dipende da un protocollo, ma dipende dall'acume di un singolo. E quindi questo ci fa ragionare su quanto tutta una serie di automatismi e di deleghe che noi diamo per scontato in realtà scontati non siano, perché è evidente che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona. E quindi è curioso come pensiamo sempre in questi casi che c'è chi ci sta pensando, cioè c'è un problema, ma sicuramente c'è chi ci sta pensando, c'è chi si farà carico di risolvere questi problemi. Quando questi problemi arrivano, in realtà scopriamo che non ci si stava pensando, o quantomeno che ovviamente questi meccanismi di controllo e di gestione non funzionano. E quindi credo che tra le varie cose a cui dovremmo pensare poi si dice spesso che il post-epidemia sarà l'occasione per ripensare i fondamenti della nostra società. Ecco, io credo che anche la fiducia in tutta una serie di meccanismi globali, di meccanismi di delega, di meccanismi legati alle autorità che ci governano, vadano rivisti. E quindi la speranza, ma non ci credo, però la speranza è che anche nella popolazione si faccia largo una sorta di scetticismo legato non tanto ai governi in sé, che esistono governi buoni e meno buoni, il nostro è meno buono, però insomma non è tanto la politica in sé, È proprio l'idea che esista un sistema che ha in mano la situazione, che ha sotto controllo la situazione. Ecco, questa emergenza ci dimostra che questo controllo non esiste, è solo apparente, che esiste magari per scovare i linguaggi d'odio in internet, cioè il controllo capillare esiste per quando pare a loro, quando serve di scovare il nemico ideologico di turno, ma non esiste per le cose serie. E quindi questa è una riflessione che dobbiamo fare e che deve anche stimolare chi si occupa di politica in qualche modo a farsi carico anche di questa assenza di controllo e questo punto cieco del potere globale, chiamiamolo così. Ecco, direi che siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Abbiamo di nuovo parlato quasi solo del coronavirus, ma non è che ci sia moltissimo altro di cui parlare in questi giorni. Viviamo in uno stato di sospensione di fatto della nostra quotidianità, delle nostre idee, delle nostre attività normali. Non riusciamo a pensare ad altro e non possiamo fare altro che stare in casa ed aspettare che questa emergenza passi. Questo è anche abbastanza frustrante per chi magari, e ovviamente penso soprattutto a Casa Pound, nei casi di emergenza si è sempre schierato in prima fila intervenendo e facendo, supplendo in qualche modo nel suo piccolo anche alle lacune del potere costituito che doveva gestire l'emergenza. Quindi penso ad esempio ai terremoti, in cui una serie di militanti si sono schierati in prima fila e sono andati in prima linea sui luoghi dell'emergenza per dare una mano e scavalcare le burocrazie. Ecco, in questa fase tutto questo diventa impossibile perché appunto siamo tutti confinati in casa e dobbiamo affidarci a delle autorità rispetto alle quali non abbiamo nessuna fiducia, ma fa parte della stranezza e dell'inquietudine di questa fase. Quindi non possiamo far altro che aspettare, meditare, organizzarci e pensare a quello che sarà il dopo epidemia, che sarà bellissimo dal punto di vista del riscoprire una quotidianità che stiamo perdendo, ma che potrebbe essere invece bruttissimo dal punto di vista economico, sociale e politico. E quindi diciamo dobbiamo stare allerta, perché i tempi che si prospettano purtroppo non sembrano estremamente felici. E con questa ventata di ottimismo io vi saluto, vi lascio all'ultima pausa musicale e alla restante programmazione di Radio Bandiera Nera.
Yeah. poesia del Vate. Siamo terra rossa d'Istria, terre mai dimenticate.